Allora, le 10 e 47 minuti primi, come annunciato, siamo in collegamento con Londra, con Leonardo. Intanto, buongiorno Leonardo, come stai?
Buongiorno, sto bene, spero lo stesso voi.
Bene, sì, bene, insomma, anche forse un po' più riposati di voi, insomma, cercheremo di sopravvivere anche a questo. Allora, chiaramente con te, come ci è successo altre volte in passato, approfittiamo della tua presenza per raccontare un po' queste elezioni di ieri e anche, diciamo, che panorama aprono per il Regno Unito, perché certo dai dati che sono usciti fuori, che sembrano uscire fuori, qua la partita sarà ancora piuttosto lunga. Però ecco, siamo ancora molto a caldo. Io direi di cominciare la nostra chiacchierata di stamattina facendo un po' il punto della situazione, per quei pochi che ieri non hanno fatto la nottataccia e hanno visto un po' tutto quello che è successo. Allora, che cosa è successo intanto?
Ma è successo che sostanzialmente il paese si è risvegliato in una situazione diciamo così più instabile di quando è andato a coricarsi ieri sera. Queste elezioni sono state volute anticipatamente da Theresa May per diciamo così sulla carta, per come ha ripetuto fino alla nausea, rinforzare la sua mano. Io traduco letteralmente l'espressione inglese in italiano, anche se non è molto efficace, ma per i negoziati sulla Brexit. I conservatori avevano una maggioranza di poco più di una decina di voti. Theresa May ha guardato la situazione con diciamo a livello di sondaggi rispetto al partito laburista, ha visto che c'era un vantaggio tendenzialmente notevole da sfruttare e ha provato a fare questa scommessa pensando appunto di da una parte insomma eliminare del tutto i laburisti, che sono capitanati dal mitologico ormai Corbyn, che comunque sia fino a qualche mese fa era considerato la tomba di quel partito anziché la rinascita, e quindi recarsi a Bruxelles negoziando quella che spacciava per la migliore possibile situazione per il paese. E in realtà le cose sono andate molto molto diversamente da come Theresa May aveva sperato, per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto, una campagna elettorale gestita male, rapidamente, in un mese, che ha, diciamo così, insomma, evidenziato tutte le sue pecche da un punto di vista comunicativo. Theresa May è una politica diciamo così che è molto ligia nell'eseguire, ma poi quando deve cercare il contatto con gli elettori, il confronto politico, il dibattito, il contraddittorio è estremamente carente, e questo si è visto in maniera abbastanza drammatica in queste quattro settimane in cui appunto ha fatto una campagna elettorale che sembrava diciamo così insomma era degna di un regime nordcoreano, insomma, con incontri completamente coreografati, comparse messe lì ad applaudire, eccetera eccetera. D'altro canto, allora, quindi questo ha dato un quadro, diciamo così, di legnosità e di incapacità di parlare alle persone, che è stato evidente, non c'era modo di nasconderlo. D'altro canto, tutto questo è stato, diciamo così, contrasta con quella che è stata invece la campagna di Jeremy Corbyn, che, essendo un militante che da 40 anni va in giro per le strade, per le piazze, che parla con le persone, che è abituato appunto a fare quella che si chiama una grassroots politics, cioè insomma è profondamente radicato nel territorio. Beh, Corbyn ha compiuto forse una delle più ragguardevoli rimonte elettorali della storia recente. Si conferma, credo, come l'uomo politico di centro-sinistra più in assoluto, più di maggior successo in Europa negli ultimi anni, perché non ci dimentichiamo che ha vinto 2 anni fa in maniera assolutamente rocambolesca una leadership a un partito che i cui vertici non lo volevano, poi ha dovuto anche, diciamo così, superare un tentativo di golpe al suo interno, perché ricordiamoci che il Partito Laburista è scisso violentemente fra la base che appunto è andata crescendo grazie a Corbyn ultimamente, è il Partito Socialista con il maggior numero di iscritti in Europa, stiamo parlando di 500.000 iscritti, insomma. E invece la componente parlamentare, che invece è una componente, insomma, i deputati laburisti sono un branco di tecnocrati bleristi nati e cresciuti a colpi di uffici stampa, PR, eccetera eccetera. Quindi è un partito che aveva una forte scissione al suo interno. Adesso questa sconfitta vittoria di Corbyn, ricordiamo una cosa molto essenziale: i conservatori sono il primo partito, sono ancora i primi, ma questa di Theresa May è una vittoria di Pirro, perché lei ha sostanzialmente buttato via parte della già esigua maggioranza che aveva e si ritrova ad essere ancora più debole di prima. Questo in un quadro di enorme, diciamo così, insomma, complessità, perché ricordiamoci che tra teoricamente 10, 11, 12, adesso non mi ricordo con esattezza quanti giorni, qui dovrebbero cominciare le negoziazioni con Bruxelles, con l'Unione Europea, per questa Brexit. Quindi che cosa succede? Insomma, succede che questo partito conservatore, che inesplicabilmente continua a essere il primo partito di questo paese, ha espresso negli ultimi 2 anni due leader che hanno commesso i più catastrofici errori politici della storia recente. David Cameron, il predecessore di Theresa May, aveva chiamato questo referendum sull'Unione Europea sperando appunto finalmente di togliersi dai piedi la componente euroscettica del suo partito, la destra dei conservatori, che sono euroscettici da sempre. Ha convocato questo referendum convinto di vincerlo, ma come ormai è abbastanza evidente, ci troviamo in una situazione storica nella quale fare previsioni è assolutamente impossibile. Quindi entrambi questi due leader hanno commesso degli errori catastrofici. David Cameron ha avuto la dignità di togliersi dai piedi immediatamente dopo, dando le dimissioni, ma invece cosa che invece Theresa May in questo momento sembra tutt'altro che intenzionata a fare. Il problema è che adesso è alla vertice di una maggioranza zoppa.
Che in realtà zoppa, per farle un complimento, perché insomma, se dovessero essere confermati tutti i dati, per fare un governo dovrebbe mettere insieme gli unionisti nordirlandesi, qualcuno sparso, insomma, è complicata.
Va assolutamente specificato anche questo, hai ragione. Il sistema uninominale secco di questo paese impone appunto il raggiungimento di una maggioranza assoluta che in questo momento i conservatori non hanno. Quindi ci troviamo in una situazione di cosiddetto parlamento appeso, hung parliament si chiama, ovvero una situazione in cui non c'è una maggioranza assoluta e quindi si aprono degli scenari. Allora si potrebbe creare una coalizione, un governo di coalizione, oppure un governo cosiddetto di minoranza, cioè un governo dove un partito, diciamo così, esprime un primo ministro e comincia a legiferare e come dire, passo dopo passo si guadagna la fiducia degli altri partiti. È successo in passato, ma il problema è questo. È una situazione ovviamente che prelude, che ha una scarsa capacità di tenuta, che prelude probabilmente a un ulteriore ritorno alle urne tra non molto, oppure diciamo così, e che poi appunto, ripeto, insomma, rispetto alla situazione con Bruxelles è estremamente caotica, perché è chiaro che l'Unione Europea è già pronta per cominciare questi negoziati, ha già stilato tutta una serie di punti, c'è una fortissima coesione tra i 27, la controparte appunto di 27 paesi con i quali il primo ministro inglese britannico si trova a negoziare, mentre dalla parte di Theresa May in questo momento c'è il caos più assoluto, anche perché lei comunque aveva, come abbiamo già detto, insomma, aveva venduto queste elezioni come la via verso una maggioranza schiacciante che le desse una forte autorità nella negoziazione.
Senti,
è accaduto esattamente il contrario.
Parlando, diciamo, con un background italico che magari poco si attaglia a quello che succede in Gran Bretagna, qui qualcuno ha iniziato a tirare fuori la possibilità di una sorta di grande coalizione fra conservatori e laburisti a questo punto, specie per quanto riguarda il tavolo di trattative con l'Unione Europea sulla Brexit.
Secondo te
Potrebbe essere un'opzione, non dico praticata, ma praticabile, realistica, oppure non se ne parla, specie dopo che Corbyn ha vinto una scommessa grossa, perché la sua sopravvivenza è in gioco su questo, no?
Ma dunque, mi sembra uno scenario abbastanza improbabile, se non altro perché questa campagna elettorale è stata in un certo senso rivelatrice di una cosa, cioè del fatto che è tornato ad evidenziarsi un forte contrasto, una forte opposizione fra destra e sinistra, cosa che invece in altre situazioni europee forse è meno evidente, no? In questo caso qui abbiamo avuto una campagna elettorale dove c'è stata una demonizzazione brutale del leader dell'opposizione, dove tutti i giornali sono essenzialmente, se non di destra, comunque di centrodestra, stiamo parlando dei principali quotidiani, e dove è stata fatta una, diciamo così, distruzione, character assassination si dice qui, cioè dove la figura di Corbyn è stata, diciamo così, bistrattata, ridicolizzata, presa in giro, eccetera eccetera, da tutti i media mainstream. Questo, voglio dire, potrebbe essere di importanza marginale? Non credo, nel senso che i due partiti non potrebbero essere naturalmente più lontani l'uno dall'altro, e hanno presentato due programmi. Corbyn appunto ha presentato un programma socialista, ma socialista non nel senso craxiano in cui si intende il termine in Italia, che è quasi una parolaccia, stiamo parlando di socialismo, di un socialismo keynesiano, no? Interventi pubblici, investimenti, grossa pressione fiscale, nazionalizzazioni, insomma tutta una serie di misure che venivano considerate, diciamo così, antidiluviane, quando in realtà sono disperatamente necessarie in un momento del genere nell'economia di questo paese. Quindi c'è una barriera e un divario ideologico enorme, molto più netto di quando era al potere Tony Blair negli anni, diciamo così, gloriosi del blairismo, che poi adesso a riguardarli con maggiore freddezza non sono tali, perché ricordiamoci che Tony Blair ha vinto un'enorme maggioranza nel 97, ma poi nei successivi due appuntamenti elettorali è andato perdendo voti e perdendo seggi. Ora ricordiamo, va sottolineato questo, che Jeremy Corbyn ha, con questo risultato appena raggiunto, ha superato Tony Blair entrambe le ultime due vittorie laburiste. Quindi qui stiamo parlando di una faglia tettonica profonda che si è spostata, e soprattutto alla luce poi dei tentativi di boicottaggio di assassinio politico che sono stati fatti nel suo stesso partito ai danni di Corbyn. Quindi vedere in questo momento i laburisti tendere la mano ai conservatori, dopo quello che i conservatori hanno fatto a questo paese, hanno convocato un referendum che ne ha provocato la rovinosa uscita dall'Unione Europea, e adesso hanno convocato delle elezioni anticipate del tutto superflue, non necessarie, nel senso che Theresa May aveva davanti altri 3 anni almeno di leadership, visto che aveva ereditato la corona da David Cameron, che aveva dato le dimissioni. Quindi sono state delle elezioni del tutto, diciamo così, dettate da opportunismo politico. Questo è qualcosa che non è sfuggito all'elettorato, e l'elettorato nazionale ha punito questo azzardo. Quindi l'idea di un governo, diciamo così, di unità nazionale per far fronte alla Brexit tra conservatori e laburisti mi sembra molto, molto improbabile. Meno improbabile invece è o un governo tra conservatori e con il sostegno degli unionisti, del DUP, che è il partito dei democratici unionisti nordirlandesi, oppure un governo di Labour con i nazionalisti scozzesi di Nicola Sturgeon, che peraltro hanno ricevuto una bella batosta in Scozia. Hanno perso parecchi voti. Un'altra cosa da dire a proposito dell'esito di questa elezione è anche che si è abbastanza allontanata la prospettiva di un imminente futuro secondo referendum per l'indipendenza scozzese, vista appunto la batosta ricevuta da Nicola Sturgeon.
Senti Leonardo, a proposito di questo manifesto elettorale socialista, come è stato definito spesso in maniera dispregiativa dai media di Corbyn e di parte poi del Labour, perché appunto dentro il Labour ci sono state molte resistenze a tutto questo, quello che ti volevo chiedere, si tratta di un programma che in qualche modo diciamo è stato lanciato dall'alto, dalla segreteria Corbyn, e poi è stato comunque apprezzato dal corpo elettorale, oppure sono richieste che venivano dal basso, dalla società britannica, o almeno da una parte della società britannica, e Corbyn ha avuto la furbizia e l'intelligenza politica di farle proprie? Che lettura possiamo dare secondo te? Perché insomma sono questioni importanti, sì. Si parla addirittura della nazionalizzazione delle ferrovie, che per chi conosce un po' la storia britannica è stato un momento chiave degli ultimi 50 anni, insomma.
Assolutamente, hai ragione, perché comunque la nazionalizzazione delle ferrovie è stata uno dei primi atti del thatcherismo evidenti, no? È stato il primo passo dell'inizio dello smantellamento dello Stato, che peraltro insomma ha preso poi comunque piede in tutto il cosiddetto Occidente sviluppato, no? Allora, chiaramente c'è un elemento evidente che va evidenziato, e che è quello generazionale. Cioè, non ci dimentichiamo che Jeremy Corbyn ha 68 anni e che è effettivamente uno che si è come dire, formato politicamente in un'epoca molto diversa, no? In un'epoca peraltro adesso per la cronaca che tutti deridono come trascorsa, come vecchia, com'è, ma che in realtà per molti versi è mille volte meglio di oggi. Vabbè, ma questo è una piccola, diciamo così, considerazione nostalgica che lascia il tempo che trova. E non solo, John McDonnell, che è il ministro ombra delle finanze, il cosiddetto cancelliere dello scacchiere, perché qui dobbiamo sempre usare queste antisonanti formule, anche lui ha la stessa età, o comunque sia più, se non è coetaneo, è più o meno della stessa generazione. Quindi stiamo parlando di gente che si è maturata politicamente all'interno di un partito socialista, quando il Labour Party era un partito socialista, cioè nella fase pre-Blair. Sono entrambi, comunque sia, in particolare Corbyn è un discepolo di Tony Benn è un leader storico appunto della sinistra del partito laburista, fanno parte di quella frangia marginale della sinistra, estrema naturalmente va letto con molte virgolette, estrema del partito laburista, che ha avuto una funzione minoritaria dalla fine degli anni 70 in poi. Cioè, diciamo, già Neil Kinnock, che è il predecessore di Tony Blair, aveva già cominciato, diciamo così, questa sua marcia preparatoria verso quella che sarebbe stata poi la terza via di Blair e dei suoi scagnozzi, no? Quindi sono due personalità politiche che hanno respirato e sono sature di quel tipo di clima, di modo di pensare, di ideologia, eccetera, eccetera. D'altro canto, che cosa è successo? È successo che comunque sia la straordinaria stabilità di questo paese, insomma, che appunto si porta dietro, si trascina dietro una serie di agiografiche, insomma, tradizioni. Questo è in un certo senso il paese effettivamente che è il custode a me piace definirlo così, un po' il custode della disuguaglianza, cioè il paese che sorveglia diciamo così le reazioni alla disuguaglianza, lo ha sempre fatto, no? Però si trova a sua volta, perché tutto il capitalismo contemporaneo si trova in una situazione di ribollimento, di forte instabilità, si trova a sua volta in una situazione di forte instabilità. Qui c'è un divario fra ricchi e poveri spaventoso, i servizi pubblici sono allo stremo, ci sono tutta una serie di... Allora, cosa succede? Succede che nel momento in cui uno si mette a parlare di queste cose, se uno si mette a parlare di nazionalizzazione delle ferrovie a un pendolare che tutte le sante mattine deve prendere un treno per arrivare al posto di lavoro nel quale non riesce neanche a entrare, non dico a sedersi, ma neanche a entrare, perché comunque sia le ferrovie di questo paese sono frammentate in gestioni, concessioni, appalti, subappalti, per cui ogni 10 metri di strada ferrata c'è un'azienda di manutenzione diversa, e ogni 20 metri e ogni 20 vagoni c'è una proprietà diversa dei treni. Ecco, questo significa che l'idea di riportare nelle mani dello Stato, ricordiamoci anche l'enorme costo dei biglietti ferroviari, insomma, qui fai prima a, non so,
prendere il taxi,
ti costa meno, capisci? Stiamo parlando di, ecco, quindi è chiaro che uno che ti dice riportiamo lo Stato dentro queste cose, improvvisamente viene ascoltato. Ora, quindi è duplice questa cosa. Improvvisamente poi c'è anche da dire che queste idee, insomma, risultavano vecchie, risultavano, diciamo così, sono state osteggiate, derise, prese in giro costantemente, no? Ma nel momento in cui però per un bizzarro capriccio della storia, perché comunque ricordiamoci che Corbyn è uno che è piovuto alla segreteria di quel partito, insomma, se non ci fosse stata la decisione di Ed Miliband di introdurre le primarie all'americana, insomma, no? Quelle che ha introdotto anche, insomma, che ci sono anche nell'ex PC italiano, ecco, lo chiamo così.
Sempre per noi d'antan, ecco.
Sì, esatto, ecco, per noi che sappiamo cosa significa quella sigla. Ecco, Corbyn non ci sarebbe mai arrivato alla leadership, quindi nel momento in cui si verifica questo accidente storico, e uno come Corbyn ha accesso alla televisione, ha accesso ai giornali, ha accesso ai programmi radiofonici nelle fasce di maggior ascolto e diffonde questo tipo di messaggio, di programma, è evidente che la gente dice ma sai com'è? Ma a me non mi sembra mica per niente una cazzata tutto questo. Io adesso mi metto nei panni di uno che legge il Guardian, che crede, che è legato a questo momento, diciamo così, a questa età aurea bleriana che non tornerà mai più, insomma, no? Per non parlare di chi invece magari è anche al di fuori di tutto questo, insomma, che non legge i giornali, che non vota. Ecco, Corbyn rappresenta un'apertura a tutta una fascia sociale di diciamo così, quelli che in inglese si chiamano disenfranchised, cioè persone che non hanno nessun tipo di partecipazione non solo nella vita politica del proprio paese, ma anche in quella economica, nel senso che qui stiamo parlando di un paese dove la gente va nelle food banks perché non riesce, pur avendo magari un lavoro, ma non riesce comunque ad arrivare alla fine del mese, insomma, perché i dati sull'occupazione sono gonfiati da questi infiniti contratti a zero ore, che non sono altro che una forma della ratifica dello sfruttamento più bieco, insomma, dove non percepisci nulla, vieni sfruttato, lavori quando fa comodo al padrone, insomma tutta una serie di cose per cui poi alla fine i conservatori hanno potuto dire sì, però la disoccupazione è ai minimi storici. Ecco, vai a togliere tutta questa schiuma dei contratti a zero ore e poi i dati sull'occupazione reale sono ben diversi. Quindi insomma è una situazione economica e sociale che aveva disperato bisogno di uno come Corbyn, ecco, per questo poi questo programma e questo manifesto elettorale ha avuto il successo che ha avuto.
Benissimo, Leonardo, ti ringraziamo, sei stato come al solito, cioè ci hai fatto un quadro abbastanza, come dire, preciso, pur nella difficoltà di fare una fotografia della Gran Bretagna attuale. Certo, l'unica cosa è che temo o spero ci risentiremo a breve, perché
quando
qua
volete,
le partite sono molto aperte, ecco.
Sì, qui ormai navighiamo a vista sotto ogni punto di vista, appunto, diciamo che non c'è più limite alla meraviglia, ecco, insomma, direi così, questo è un pochino il tenore del momento che stiamo attraversando, meraviglia che può essere sbigottimento, può essere orrore, può essere insperata felicità, insomma è un momento
di grandi cambiamenti.
In cui poi secondo me sta tornando la politica, cioè la politica intesa come dimensione reale del cambiamento, della lotta, stiamo uscendo dalla fase tecnocratica per una questione, perché ci sono tutta una serie di violenti sussulti che stanno smantellando tutta una serie di sistemi, tutta una serie di meccanismi, quindi è un momento straordinario dove si creano degli spazi che vanno occupati, insomma, metaforicamente e non.
Sì, anche perché poi se non li occupiamo noi li occupano altri, abbiamo visto anche nel recentissimo passato inglese, insomma, che gli altri possono essere molto molto brutti, ecco.
Assolutamente.
Diciamo il lettore medio del Sun, se non ci pensi tu, ci pensa qualcun altro, lo può portare su lidi osceni.
È evidente.
Lo sappiamo bene. Leonardo.
Scusami. No, volevo dire che c'è da dire che se da una parte il Sun è effettivamente un foglio immondo, poi in realtà come dire è di proprietà di Murdoch, ecco, ci dobbiamo rendere conto di questo, ecco. Allora lì si spiegano molte cose, cioè che uno come Murdoch abbia il Sun e poi abbia il Times e poi abbia il Washington Post o no, il Wall Street Journal, adesso non ricordo, insomma, insieme poi a Sky, insieme, ecco. Quindi voglio dire, questo paese c'ha una baronia di proprietà editoriali che si porta dietro dall'inizio del Novecento, capisci? Cioè questi giornali, questi osceni giornali tipo il Mail, il Sun, l'Express, che sono giornali dentro i quali neanche i merluzzi fraciti si lascerebbero avvolgere, ecco, sono di proprietà di famiglie che si ritramandano, insomma, famiglie nobiliari che poi hanno mezza Scozia, hanno i castelli, hanno i Domenichino in camera da letto, insomma, capito? Quindi qui c'è veramente un regime ancestrale che forse finalmente comincerà a sgretolarsi, ma vedremo.
Va bene, staremo a vedere. Leonardo, grazie mille, ti lasciamo perché insomma la tua
grazie
giornata e la tua serata saranno ancora molto molto lunghe, ci risentiamo presto però per capire in che parte si potrebbe andare. Grazie mille, intanto un abbraccio a te e a tutte e tutti gli altri che poi insomma avremo modo di sentire anche loro.
Volentieri, a tutti i compagni, ciao,
a presto, ciao.